dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, debosciate e debosciati adepti della Cripta di Median in questo venerdì 20 febbraio 2015. Il sole è tramontato già da un pezzo anche qui negli studi di radiofonica.com e sono sempre le voci cavernose di Jacopo Bonanni
e Giacomo Calzoni
ad introdurvi una puntata questa volta completamente ambientata nella nostra Europa. Come dicevamo, d'altronde anche nel titolo di questo evento c'è questo fantasma che si aggira per l'Europa, che è quello del nuovo cinema dell'orrore completamente europeo, giusto Giacomo?
Esatto, e questo si ricollega un po' al discorso che facevamo la volta scorsa, perché se vi ricordate bene abbiamo parlato degli anni 90 e di come questi siano stati un decennio terribile per questo genere, però non abbiamo detto che poi il genere si è risollevato, questo lo possiamo dire tranquillamente, e si è risollevato in America, si è risollevato in tante cinematografie, però non abbiamo parlato dell'Europa. La volta scorsa ci siamo soffermati sull'America e oggi ci soffermiamo sul cinema di casa nostra, non proprio quello di casa nostra in Italia, perché l'abbiamo già detto, esatto, la cinematografia di genere in Italia arranca e magari un giorno ne parleremo appositamente. Oggi parliamo, ci soffermiamo su alcune cinematografie in particolare, ovvero quelle di Francia e Belgio, quelle della Spagna e quelle dell'Inghilterra.
Esatto, sì, anche perché ci siamo resi conto che ci sono delle caratteristiche particolari, dobbiamo dirlo comunque a chi ci segue, del nuovo filone, che si può dire comunque del new horror europeo, ovvero in realtà l'orrore in questo caso verte su due punti di base, ovvero da una parte quella che è la capacità umana di relazionarsi comunque al dolore e quindi comunque anche all'estasi del dolore, come poi parleremo per quello che riguarda uno dei titoli di cui vi abbiamo scelto di parlare, e dall'altra invece quello che è il soprannaturale, tutti gli eventi che vanno oltre la nostra comprensione, spesso in realtà vengono comunque da allucinazioni o comunque da stati di allucinazione, giusto per fare uno dei nostri soliti momenti trivial, esatto, della Cripta di Median, o dalle schizofrenia, quindi la malattia spesso sta dietro proprio a quello che è un certo tipo di mood horror, soprattutto in questi nuovi film.
E allora incominciamo ad affrontare questi titoli e queste cinematografie. Cominciamo dalla Francia e dal Belgio e parliamo di un regista piuttosto significativo in questo genere, ovvero Alexandre Aja. Io chiedo scusa se la pronuncia non è corretta. Allora, Aja è un personaggio che diventa famoso grazie a un film del 2003 che si chiama Alta Tensione, che è un film che ridefinì un po' i canoni del genere all'epoca, un film molto legato agli anni 70, un film dalla trama linearissima, basilare, questo gioco gatto e topo tra questo serial killer e le sue vittime, ambientato in una casa della campagna francese, che appunto già dal titolo Alta Tensione, quindi una cosa semplicissima, punta molto sulla destabilizzazione, insomma, dei nervi dello spettatore, giusto Jacopo?
Esattamente.
E poi purtroppo Aja è stato immediatamente fagocitato dal sistema hollywoodiano ed è stato chiamato a girare un remake dietro l'altro. Subito ha fatto Le colline hanno gli occhi, Riflessi di paura, che era il remake di un film coreano, Mirrors, e il remake di Piranha di Joe Dante, che però tra questi era forse il meno peggio.
Sì, anzi, devo ammettere che forse anche uno dei primi remake, quello forse delle colline, non era poi malissimo, uscì nel 2005 se non ricordo
sì,
male.
Sì, 2005-2006, non era male, però ecco, siamo sempre molto lontani dai livelli dell'originale.
Non vogliamo parlare di cosa ha prodotto.
Ecco, allora, da cosa è nata l'idea di questa puntata, no? Qualche sera fa ho chiamato Jacopo e ho detto, senti, ma è uscito un horror, La Piramide, andiamolo a vederlo, è prodotto da Aja, c'è un regista francese, così facciamo una puntata sul cinema horror europeo, no?
Certo.
Così parliamo anche della Piramide, di questo film.
Ci aspettava un film di mummie.
Ci colleghiamo un po' alla contemporaneità per una volta, visto che non è sempre facilissimo poter parlare di un horror in sala.
E invece siamo stati puniti, castigati dai gatti sfinge e dal dio Anubi in persona.
Che non è una bestemmia, sia chiaro, sia chiaro. Allora, cosa dire di La Piramide? Che diciamo solo una cosa, che il biglietto del cinema costa 7-8 euro, un po' meno se sei studente. Con quei soldi una birra ci scappa, no?
Anche due.
Ecco, diciamo solo questo. Allora, ed è prodotto, lo ripetiamo, da Aya, e il regista Gregory Levasseur, che era un suo collaboratore, il suo sceneggiatore, il suo produttore, che ha scritto anche un bellissimo film, che era il remake di Maniac. Anche qui una produzione americana, però dietro ci sono delle menti europee, e lo citiamo.
Che vi consigliamo
serie.
Di reperire, perché comunque è veramente
esatto,
spettacolo.
Esatto, però magari un giorno faremo una puntata tutta dedicata sui remake. E ne
lo promettiamo, anzi.
Ve lo promettiamo. Facciamo qualche altro nome per quanto riguarda le cinematografie francesi e belge. Parliamo di Frontiers, Xavergens, che è un ottimo film che partiva dagli scontri nelle balie per poi sfociare in una dimensione più vicina, Non aprite quella porta, insomma, un po' come se i personaggi sfuggissero da un orrore per poi ritrovarsi catapultati in un orrore più grande. Ricordiamo la coppia di registi formata da Bustillo e Mauri, che hanno esordito con un film che si chiamava A l'Intérieur, che ha raccolto molti consensi nell'ambito, insomma, della cinematografia horror. È un film che a me personalmente non fece impazzire, e non so, tu te lo ricordi bene, Jacopo?
Ma guarda, io ne ho un ricordo piuttosto vago di questo, anche perché fu figlio proprio di quel periodo dove comunque uscivano effettivamente diversi titoli e alcuni tendevano ad assomigliarsi parecchio.
Sì, questo è vero, questo è vero.
Anzi, personalmente, quello che poi è diventata anche la copertina di questo evento, che io ho sempre apprezzato, di questo neorealismo horror, mettiamolo così, del tutto francese, è Martyrs, comunque, che è del 2008, descritto e diretto da Pascal Laugier, che appunto insieme a, come diceva Giacomo, ad Alta Tensione e a Frontiers rappresenta forse la punta di diamante di questo nuovo cinema. Addirittura io ebbi la fortuna di scoprirlo proprio leggendo in realtà un editoriale del nostro caro Ammaniti, che era rimasto sconvolto da questo film. Un film che in qualche modo devo dire che io ho avuto difficoltà a vedere, perché si riallaccia concettualmente ad alcuni spunti del torture porn ed è infatti in alcune situazioni fortemente estremizzato. È una lunga riflessione, innanzitutto un film tutto al femminile anche in questo caso, c'è questo rapporto particolare tra queste due donne, una di queste è stata segregata a lungo subendo ogni forma di tortura possibile, fisica e concettuale, proprio per cercare di stabilire in qualche modo qual è la soglia che scaturisce dal dolore per poter raggiungere in qualche modo e descrivere quell'estasi prima della morte.
Sì, ricordiamo che il film è un'opera seconda. Prima di questa il regista ha realizzato Sant'Age, che era un film che si rifaceva alle atmosfere di certo cinema gotico italiano, che citava esplicitamente Fulci, ed era un po' un compitino, sai, da primi della classe. Invece con Martyrs ha dimostrato una personalità molto più marcata. Certo, è un film molto ambizioso, anche troppo per essere un'opera seconda, perché solamente in un'ora e mezzo i temi snocciolati sono tanti e non sono semplici, si riflette sui massimi sistemi, sulla violenza, sulla religione, anche sulla vita dopo la morte, però lo fa in una maniera molto coraggiosa che comunque merita rispetto.
Assolutamente, il film addirittura fu uno dei primi ad essere vietati ai minori di 18 anni in Francia dopo 20 anni dall'ultimo divieto.
C'è un motivo.
Assolutamente. Insomma, un film sicuramente per chi ha uno stomaco forte e per chi soprattutto si vuole rapportare sicuramente a qualcosa di estremamente diverso dalle produzioni americane, sia come ritmi di narrazione, sia proprio come anche uso degli effetti speciali.
Esattamente, poi è un film che riflette in maniera molto intelligente, secondo me, sull'utilizzo della violenza, e questo ha portato a alcuni a associarlo alla pornografia, quindi parlandone in maniera negativa, ad altri di parlare di capolavoro assoluto.
Secondo neanche me... se ha avuto una distribuzione ai nostri cinema.
Sì,
non
sì,
so
fu uscì in Italia, sì. In pochi cinema, ovviamente, perché il divieto poi ti impone anche delle restrizioni.
E ecco, parlando di Martyrs, c'è un altro titolo che in qualche modo mi richiama subito alla mente Martyrs, giusto,
Giacomo?
Più o
meno contemporaneo di pochi anni prima, che è un film che proviene dal Belgio ed è Calvaire. Il regista è Fabrice Duwals. Il film fu presentato in Italia la prima volta al Ravenna Nightmare Festival nel 2006, se non mi ricordo male, ed è un film che possiamo definire, Jacopo, come una sorta di viaggio, una discesa attraverso gli inferi della perversione della mente umana. È la storia di un attore che viaggia attraverso gli ostelli, le case di riposo della provincia belga per intrattenere gli anziani. E viene segregato da un personaggio che è rimasto vedovo da qualche anno, no scusami, era stato abbandonato dalla moglie, se non mi ricordo male, da qualche anno. Rivede in questo cantante, in questo attore, una sorta di reincarnazione della moglie che lo aveva abbandonato, e si prende la sua vendetta.
Assolutamente, addirittura questo, se vogliamo insomma spoilerare qualcosa, credo che l'impatto sia ancora più feroce del sopracitato Martyrs.
Sì, poi era un film visivamente ricchissimo, molto bello, fatto proprio di un cinemascope sporco, denso e di una violenza a tratti insostenibile, però più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico. Un'altra piccola citazione che vorrei fare è uno slasher del 2000 che in Italia è uscito con il titolo di In fondo al bosco, è conosciuto anche con il titolo internazionale di Deep in the Woods. È un film che si rifà molto al cinema del primo Dario Argento. È un film completamente astratto, ambientato così, sospeso in una dimensione fiabesca, che come spesso accade delude un po' nel momento di tirare le somme nel finale, ma questo poi lo sappiamo, nello slasher non è importante tanto la soluzione dell'enigma quanto tutto quello che c'è stato prima.
Il ritmo dell'azione.
Esatto. Però adesso ricolleghiamoci un attimo ad Alta Tensione, perché facciamo ascoltare un pezzo,
un gran bel pezzo
caratteristico di questo film.
Assolutamente, ci andiamo ad ascoltare innanzitutto un gruppo europeo, ben giustamente, come diceva Giacomo, bilanciato all'economia del film Alta Tensione. Sono i Muse con questo Newborn, che è il primo singolo da Origin of Symmetry del loro album del 2001. A voi!
Tornati in studio. E allora adesso cambiamo nazione, passiamo,
ci avviciniamo sempre di più all'Italia.
Esatto. No, adesso ci allontaniamo un pochino perché dalla Francia passiamo alla Spagna,
ai nostri cuginetti,
diciamolo.
Ben più fortunati di noi, almeno negli ultimi anni, per quello che riguarda il cinema horror in generale.
Vabbè, ci vuole poco, comunque. Allora, parliamo un attimo di una casa di produzione che si chiama Fantastic Factory, fondata da un produttore che si chiama Julio Fernandez, che all'inizio degli anni 2000 produsse alcuni film chiamando anche registi americani molto noti e noi molto amati come Brian Yuzna e Stuart Gordon. Infatti Faust,
il caro Yuzna
o il bellissimo Dagon di Stuart Gordon furono prodotti appunto da questa casa di produzione, alla quale si devono i primi film di un regista che nel bene e nel male ha contraddistinto il genere europeo di questi ultimi anni, ovvero Balagueró.
Esatto, il nostro Balagueró, che è stato sicuramente uno degli autori più apprezzati negli ultimi anni, proprio perché i suoi titoli sicuramente sono riusciti a schiacciare qualsiasi altro film concorrente, almeno per quello che riguarda la Spagna e per quello che riguarda anche un po' l'Europa in generale. Innanzitutto, come diceva giustamente Giacomo, riesce a collaborare comunque con la Fantastic Factory con alcuni dei suoi film che sono Darkness e Fragile, rispettivamente del 2002 e del 2005, nei quali possiamo annoverare anche, ai noi, un'interpretazione abbastanza scandalosa del nostro Giancarlo Giannini, reduce
tra l'altro. Ma no, veramente, guarda, secondo me in Darkness l'unica cosa che si salva è Giancarlo Giannini. L'ho sempre visto doppiato, non l'ho mai sentito recitare in spagnolo, però ecco, io personalmente non amo Balagueró, con un'eccezione che è quella di cui stiamo per parlarvi. Perché? Perché penso che comunque i suoi primi film, ricordiamo anche Nameless, erano film esclusivamente, mi viene in mente questa definizione, di plastica, ovvero un'impalcatura troppo costruita, troppo finta per un effetto di paura, così di spavento fino a se stesso. Quindi abbiamo le apparizioni improvvise alle spalle,
certo,
il tonfo in colonna sonora, insomma delle cose che sono buone forse per un pubblico che si avvicina per la prima volta al genere, però
se sì, anche perché diciamo che il vantaggio del pubblico di Balagueró è uno, e forse è uno dei motivi vincenti per cui comunque è stato molto seguito, che rifiuta spesso scene che possano essere splatter o truculente, diciamo, fino a se stesse, no, rispetto agli americani. E forse quello che tu parlavi è questo, un po' questo tuo approccio barocco nel costruire un po' alcune ambientazioni angoscianti abbastanza
esatto,
posticce.
Anche perché comunque utilizzava ai tempi un montaggio molto, molto serrato e molto articolato, che non ti permetteva bene di concentrarti su magari sugli effetti più gore, più splatter. L'eccezione di cui parlavamo prima, che è l'unico film che mi sento di consigliare veramente di questo regista, è Rec.
Assolutamente, La paura in diretta. Il film è uscito appunto nel 2007, diretto dal nostro appunto Balagueró e Paco Plaza, e prodotto dalla Filmax. A mio avviso, lo devo dire quindi con il cuore in mano in tutti i sensi, è sicuramente uno degli unici, anzi l'unico mockumentary almeno passato appunto del Blair Witch Project che mi abbia lasciato qualche cosa. Un film che in qualche modo presenta quella che poi sarebbe diventata appunto la tendenza più comune dagli anni, insomma dal 2000 in poi, ovvero quella di presentare la storia di un'inviata a Barcellona, appunto, di un programma notturno che si chiama Mentre tu dormi, citazione poi a quello che sarebbe stato un altro film di Balagueró del 2011, che si trova ad investigare, in realtà a seguire una compagnia di pompieri durante quella che dovrebbe essere teoricamente
un'esercitazione,
una nottata praticamente di servizio regolare. E sia la troupe televisiva composta da lei e dal cameraman, sia questi vigili del fuoco, si trovano coinvolti in un'assurda situazione dove un intero palazzo viene messo in quarantena per un virus strano che, diciamo, trasforma comunque gli abitanti dello stesso palazzo in qualcosa di molto molto vicino a degli zombie, per arrivare poi in un crescendo di frustrazione e di violenza ad un finale che secondo me è scoppiettante, perché ci regala una delle creature forse più inquietanti viste su pellicola.
Sì, poi un aspetto che mi era sempre piaciuto di questo film è la sua struttura di imbuto quasi, ovvero il
matriosca.
Esatto, il suo concentrarsi su ambienti progressivamente sempre più ristretti, sempre più piccoli, fino a
sempre più bui
fino a quello che possiamo definire un gran finale. Ma adesso passiamo dalla Spagna all'Inghilterra, spostiamoci a nord.
Terra d'Albione.
Esatto, la nostra amatissima Terra d'Albione. E citiamo brevemente alcuni nomi di registi che secondo noi vale la pena seguire. Simon Ramley, regista di The Living and the Dead.
Fantastico, un thriller horror psicologico su questo personaggio schizofrenico che, partito questo vecchio padre dal maniero, deve badare a questa madre che è in fin di vita. Ovviamente il suo delirio lo porterà poi in realtà ad uccidere entrambi i genitori, ed è un film che secondo me è estremamente drammatico per come comunque riesce a ricamare quello che è l'orrore proprio delle mura domestiche, all'interno delle dura domestiche. Poi un'altra nostra conoscenza, che è Edgar Wright.
Esatto, il regista di Shaun of the Dead e poi successivamente degli altri film che compongono la famosa trilogia del cornetto. Shaun of the Dead è un film che prende di mira i luoghi comuni dei film di zombie e che paradossalmente
azzeccandoli tutti,
ma paradossalmente è uno dei titoli che agli inizi degli anni 2000 ha contribuito di più a rigenerare il filone zombesco,
a rivitalizzare, esatto, dandogli nuova linfa. In qualche modo è famoso per le black comedy lui, per cui diciamo comunque che è tangente.
Poi ancora un regista che si chiama Ben Wheatley, e il suo film migliore secondo me è Kill List, è un film del 2009 se non sbaglio la data. È la storia di due ex soldati che, di fronte a delle ristrettezze economiche dettate dalla crisi, quindi dalla mancanza di lavoro, vengono assoldati da un misterioso committente per commettere degli omicidi, appunto Kill List, una lista di omicidi. Quindi il film parte come un noir, non è un horror, però diventa horror negli ultimi 20 minuti. Non dico nulla, ma è una delle visioni più, posso dirlo, più sconvolgenti, quelle che mi hanno fatto più, sì, utilizzo la parola paura, è difficile provare
attenzione.
Tempi, esatto, per chi è abituato a questo genere. Gli ultimi 20 minuti di Kill List mi hanno provocato disagio, ecco, disagio è il termine esatto, e io ve lo consiglio.
Poi mi sento invece l'anno
ricordatevi,
dopo.
Ricordatevi tra l'altro per questo film The Wicker Man, e chi ha visto il film capirà.
Io invece continuo con un altro film dell'anno dopo, sempre Terra d'Albione, sempre 2012, Paul Andrew Williams, con questo The Cottage, che torna ai fasti di una black comedy, che parte da una situazione come sempre da commedia inglese, ovvero un rapimento, per poi sfociare in un cattivissimo slasher inglese. Non vi dico altro, ma vi consiglio assolutamente la visione.
E allora proseguiamo ancora con queste pillole, perché il tempo a nostra disposizione è sempre meno. Citiamo Christopher Smith, regista di Severance, regista di Creep, che si rifaceva Non prendete quel metrò, un classico americano degli anni 70, ma soprattutto il regista di Triangle, un film che secondo me recupera alcune atmosfere linciane.
Bellissimo.
Di Mulholland Drive, che è un film veramente da consigliare. Ma adesso abbiamo tempo per un'altra canzone, brevemente.
Assolutamente, ci andiamo a vedere il padre putativo di tutta quella che è la scena di Manchester. Questo è Morris con i suoi The Smith e questa è la loro Panic,
che abbiamo sentito in L'alba dei morti di Manchester.
Panic on the streets of London, panic on the streets of Birmingham, I wonder to myself, could life ever be sane again?
Torniamo con alcuni registi inglesi, parliamo di Michael J. Bassett, che esordì con un bellissimo film sulla Prima Guerra Mondiale, Death Watch. Tra gli attori c'era Jamie Bell, ovvero Billy Elliot, e soprattutto un Andy Serkis pre-Hobbit, pre-signor.
Quindi è assistito anche un pre-Hobbit,
esatto.
Addirittura.
Che Michael J. Bassett, che poi ha proseguito la sua carriera con Wilderness, un film quasi una Covengians con dei cani assassini, che secondo me non è bello quanto l'esordio di Deathwatch. E poi è stato, si è dato un po' al blockbuster, quindi ha fatto Solomon Kane, tratto dai racconti di Howard, un film che secondo
alla
me non è male,
faceva anche per l'atmosfera,
esatto. E poi purtroppo anche lui è stato fagocitato dal sistema, quindi dai sequel, e ha realizzato il seguito di Silent Hill, che è uscito pochi anni fa. Un altro nome che non può mancare nella puntata di oggi
è Neil Marshall.
Neil Marshall, un
parlavamo bravo regista. Parlavamo prima di cani selvaggi nell'altro film. Lui è quello che ha rivitalizzato.
Possiamo sempre tornare sui gatti della piramide, se vuoi, eh?
Agghiacciante. A questo punto vi consigliamo in realtà di Neil Marshall per questo suo spettacolare Dog Soldier del 2002. Forse ve ne avevamo accennato qualcosa nella puntata Lupus in Fabula, proprio perché è uno splatter con una troupe comunque di militari che ha un rapporto particolare, come sempre, con il mal di Luna. Ma i più se lo ricorderanno forse per The Descent, caro Giacomo, Discesa nelle tenebre.
Esatto, un film che fu presentato al Festival di Venezia nel 2005 ed è un film che riflette molto bene la condizione psicologica della sua protagonista in relazione all'utilizzo degli spazi e degli ambienti. È un film ambientato nelle caverne, in spazi angusti, bui, chiusi.
Sì, infatti ricordo che comunque fu particolare vedere come ambientazione una situazione del genere, perché comunque sai, di solito negli ultimi anni si è sfruttato un po' di tutto, dalle catacombe, come abbiamo visto, alle cripte di ogni misura. Addirittura c'è un film ambientato unicamente in una bara, ma di cui, sul quale non mi voglio soffermare, se non per il fatto che c'è sei volte Ben Affleck, ma questa è un'altra storia. Comunque devo dire che è un film che ha resistito abbastanza bene alla prova del tempo, contrariamente ai suoi seguiti.
Assolutamente sì. Di Neil Marshall ricordiamo anche un bel post-apocalittico, Doomsday, Il giorno del giudizio, un film che reinterpretava a modo suo alcuni generi, a partire
da Fuga da New York, Interceptor,
esatto, e aggiornandoli comunque alla contemporaneità, ed era un film decisamente bello. Non altrettanto bello secondo me Centurion con Michael Fassbender, e siamo in attesa che Neil Marshall ritorni al cinema, perché ultimamente è stato un po', come dire, rapito dalla televisione. Ha diretto due episodi della celeberrima serie televisiva Il Trono di Spade, addirittura, però questo c'è da dirlo, due tra gli episodi più belli.
Beh sì, ha diretto anche, che sto appunto appurando proprio ora, anche alcuni episodi di altre serie televisive interessanti che io seguo: Black Sails sui pirati, di cui stanno uscendo appunto i nuovi episodi ultimamente, e invece Constantine, che è una serie appunto sul famoso eroe comunque interpretato
il
da
Blazer,
Keanu Reeves, esatto,
Blazer,
qualche anno fa,
sì. Ma in un film da dimenticare, quello
esatto.
Era un film da dimenticare. E anche questa è una serie da dimenticare, che tra l'altro ha ben poco a che vedere con il personaggio.
A questo punto, Giacomo, che vogliamo dire al nostro pubblico, tirando un po' le somme su quello che può essere il cinema europeo? Quali sono le nuove promesse secondo te? Quali sono i paesi dai quali bisogna aspettarsi ancora qualcosa di buono, a parte l'Italia, che insomma...
Ma guarda, sicuramente, ecco, noi oggi non abbiamo parlato dei film di nazionalità, di provenienza scandinava. In verità c'è una cinematografia molto interessante. Sto parlando di Svezia, Norvegia, Danimarca, di
Finlandia anche.
Finlandia, esatto. È un argomento che non abbiamo inserito nella scaletta di oggi perché, sai, è a suo modo un sottoinsieme. Forse era troppo vasto per poterlo affrontare in questa sede, ma ci ripromettiamo di parlarne in seguito. Cosa dire sulle considerazioni generali? Questi sono paesi che comunque hanno una cinematografia molto sviluppate, che soprattutto vedono il cinema come un'industria che funziona, mentre da noi il discorso è molto più complesso e molto diverso. Diciamo solamente che in Francia c'è un personaggio che si chiama Luc Besson, che piaccia o non piaccia, a lui si devono tantissime cose, tantissime produzioni,
soprattutto di genere,
e soprattutto un cinema che può competere sugli americani sul loro stesso livello. Vi faccio solo un esempio: nel 97, mentre da noi usciva Nirvana di Salvatores, loro avevano Il Quinto Elemento. Ecco, ognuno tragga da sé le conclusioni che preferisce.
Beh sì, a questo punto direi che sulle incredibili suggestioni in qualche modo di quella che è una letteratura importante come quella del vecchio continente, che sicuramente ha aiutato parte di questi registi a trovare delle idee più originali che gli americani, chiudiamo ancora una volta la cripta di Midian.
Un saluto, quindi, mi permetti un saluto ad una nostra appassionata fan che ci segue. Saluto Chiara che ci sta ascoltando.
Ok, ci vediamo ragazzi venerdì 27 febbraio 2015.
Un saluto dalla cripta. Calzoni,
ciao.
E Jacopo Bonanni conducono La cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.